un saluto a Marileda, un saluto a tutti gli amici della Sentinel che ci seguono, ci leggono e ci consigliano anche cosa trasmettere per episodi futuri, sia per il canale YouTube che qua su Facebook nelle dirette. Oggi parliamo di 2001 Odissea nello spazio. Subito una premessa, la premessa è che sicuramente saranno pochissimi quelli che non hanno visto 2001 Odissea nello spazio, ma per coloro che non l'hanno visto, qua c'è lo spoiler. Attenzione, perché se non l'avete visto, non guardate questo video.
No, ma a maggior ragione potrebbe anche dare, secondo me, delle dinamiche di interpretazione diverse da quelle tipicamente intuitive. Perché 2001 Odissea nello spazio, oltre chiaramente ad essere un libro pazzesco, ed è inutile che lo stiamo a dire, anche perché poi è stato anche riportato in maniera abbastanza fedele, poi non so se tu sei d'accordo, chiaramente con gli ovvi tagli necessari per quello che riguarda la cinematografia.
Kubrick, sappiamo che è un regista molto creativo e ha certe volte stravolto anche alcune parti di libri anche, insomma, abbastanza importanti, mi viene in mente Shining, mi viene in mente, rimaniamo in tema. Innanzitutto presentati, Marileda, perché sicuramente le persone non sanno che fai e del perché sei così interessata al suono e alla sua magia.
Bentrovati, io sono Marileda Maggi, attualmente giornalista pubblicista e chiaramente mi occupo di suono perché produco suono, ho il mio piccolo studio di produzione che io chiamo la Fucina di Vulcano artigianale e sono interessata a tutto quello che ruota intorno al mondo del suono, quindi quanto sentiamo, come ci cambia, come ci ha cambiato nel corso della storia e mai come nel caso dell'utilizzo del suono nel cinema abbiamo anche una serie di metamorfosi vere e proprie che potrebbero essere pari esclusivamente alle metamorfosi che i Beatles hanno fatto nel campo del rock and roll, per dirne una, ecco. Kubrick è il rock and roll del cinema per quello che riguarda l'analisi e l'utilizzo del suono in determinate immagini. Partiamo che nel libro 2001 comunque i suoni vengono percepiti in maniera molto molto chiara, nel senso che vengono espressi in maniera assolutamente esplicita. Kubrick ha fatto di più e è andato avanti con 2001 perché ha ritenuto opportuno rendere dei suoni, anzi delle assenze di suono che sono la vera e propria chiave di Kubrick, in chiave cinematografica, per la prima volta dall'epoca del film muto.
Ma sicuramente 2001 Odissea nello spazio, come dici tu, sfrutta il suono e chiamiamolo il non suono anche, no? Perché ci sono dei silenzi clamorosi, dei vuoti che lasciano veramente un pathos particolare per chi vede il film. Sicuramente 2001 Odissea nello spazio è un film ormai cult della fantascienza, ma il suono viene scoperto per, diciamo così, gli amatori proprio del film, perché casomai focalizzano più sulle scene tutta la loro attenzione. Ma invece il suono ha una sua importanza già fin dall'inizio, dalle prime scene del film, no? Se vi ricordate...
La prima scena è una schermata nera ed è il silenzio visivo, la grande invenzione di Kubrick nel cinema internazionale, un silenzio visivo che non si è mai visto nemmeno all'epoca di Buster Keaton, dal quale tra l'altro prenderà grandissima ispirazione per altri momenti del film. Però un silenzio così dall'epoca del cinema muto, ma neanche ancora prima, dall'epoca dei Lumière, non si era proprio mai vista. Dall'invenzione del cinema non esisteva il silenzio visivo, l'ha inventato Stanley Kubrick.
Ma secondo te perché in 2001 è così importante il suono? Io ho dato una mia lettura personale, poi è soggettiva, di chiunque cerca di analizzare i film, perché già fin dall'inizio, subito dopo, arrivano poi veramente i suoni note vibranti, diciamo così, proprio la vibrazione, proprio intesa da Kubrick come uno dei protagonisti del film, la vibrazione prodotta dal suono.
Posso farti una domanda? Se mi andate in un ristorante dove prima ti mandano un pesce, poi te ne mandano un altro, in mezzo ti mettono una sorta di sorbetto per farti un po' ripulire la bocca. Ecco, questo silenzio visivo, ripulirsi la bocca di Kubrick, nel senso farla ripulire chiaramente al fruitore, perché l'utilizzo del suono e della musica nello specifico, tra l'altro mi fa ridere molto che c'era già un compositore pronto a comporre per 2001, c'erano già delle musiche originali pronte per 2001, Kubrick nel frattempo aveva già posizionato quelli che si chiamano tecnicamente nel mondo del cinema dei segnaposto. I segnaposto che cosa sono? Quando la musica ancora non è stata composta per un film, vengono inserite delle musiche riempitive che diano un'idea anche al compositore di quello che diamine deve fare per questo film. E in realtà poi lui si rese conto che gli piacevano talmente tanto di più quello che aveva messo lui, e quindi da Zarathustra, Ligeti e via dicendo, che disse: ma scusa, ma perché io devo mettere qualcosa di nuovo se c'è già qualcosa di talmente potente? E quindi l'anticamera alla potenza del suono legata alle immagini era indubbiamente il silenzio. Ed è lo stesso silenzio che anticipa e che accompagna la morte, la violenza, un silenzio a cui comunque si abitua anche con Clockwork Orange e quindi con Arancia Meccanica. È un silenzio che ti dà l'impressione e l'esatta concezione di quanto la violenza e la potenza di un suono che non puoi neanche definire è in realtà dentro di te, e non la devi cercare all'interno del film, né tantomeno delle immagini, perché comunque tutto quello che è molto serrato in Kubrick non ha quasi mai un suono, è un suono che devi cercare dentro di te. È un film totalmente introspettivo, che dice: non ti accompagno ma manco per l'anticamera del cervello, trovatelo, trovalo nel tuo respiro, trovalo nella camera anecoica, che è quella camera in cui non si sente alcun tipo di suono se non il battito del tuo cuore, se non il fluire del tuo sangue, se non semplicemente il muoversi dei tuoi muscoli, perché in una camera anecoica dove c'è assenza di silenzio al 100% non riesci a sentire nient'altro. La stessa cosa avviene nello spazio, dove c'è il vuoto siderale. Lo spazio ha questa cosa che è una sorta di vuoto pneumatico in cui il suono non può essere, non esiste. Ed è favoloso come proprio in un film sullo spazio, ambientato nello spazio, l'unico vuoto che si può sentire è quello della violenza umana. Un vuoto che poi accompagnerà tutto il concetto di 2001 di Se non spazio, almeno per come lo vedo io.
Sì, su questo, diciamo che nell'ambito della violenza umana lì c'è anche una situazione che ricade poi in uno, ma poi lo tocchiamo più avanti, casomai, questo scontro tra intelligenza artificiale e l'uomo. Questo poi lo tocchiamo casomai più avanti, ma partiamo subito proprio dall'inizio, no, del film, perché c'è una scena, e già fin dall'inizio sono scene già emblematiche, già molto forti dal punto di vista del segnale che voleva dare Kubrick subito, perché abbiamo dei primati già di per sé che formano due gruppi separati. Se vedete bene, sono due gruppi di ominidi separati, rispetto ai quali si vede che per una pozza d'acqua, insomma, se la contendono proprio nell'ambito della sopravvivenza di quel luogo molto difficile da vivere, perché si vede che è proprio una zona desertica, e si nutrono anche di cespugli, di erbe, con tutto ciò che ci siano intorno a loro altri animali.
Ma
cosa succede? Succede che questi poi, al loro risveglio, un risveglio di un suono, cioè è una musica, ma una musica molto vibrante, no? Molto vibrante, che lascia poi aprire la scena al monolite, dove gli ominidi, svegliandosi, iniziano a vederlo.
La scelta in generale di Auschwitz, Prague, Zarathustra non è puramente casuale, teniamolo a mente perché più avanti ci farà comunque molto comodo. In realtà lui ha fatto una scelta proprio legata alla filosofia, nel senso quel pezzo ha un senso anche nella creazione dell'uomo stesso e della sua possibilità anche di poter scegliere, in quanto riportava quello come valzer di Strauss, poi più avanti, alla possibilità anche di quello che chiamiamo il libero arbitrio, nasce esattamente in quel momento, e quindi dal vuoto pneumatico di un silenzio visivo oltre che uditivo si parte con questa grande festa che è il libero arbitrio tipicamente umano.
Ma il libero arbitrio, in questo senso, già molti hanno analizzato questa parte del film, perché in quel momento abbiamo una trasformazione dell'ominide, nel senso che col monolito, con quel suono, un suono corale anche che viene nell'ambito della visione del monolito, questi poi innanzitutto impauriti subito fanno cerchio, e anche qua no, è un atteggiamento di difesa verso un qualcosa che si è palesato nuovo, mai visto, perciò hanno paura, perciò si vede nettamente la sensazione di paura degli ominidi che circondano il monolito. Poi uno, diciamo, dei più coraggiosi tra la formazione, si avvicina e tocca il monolito. A quel punto gli viene trasmesso un suono, un qualcosa di vibrante, dove c'è questa mutazione rispetto alla quale appunto nasce un libero arbitrio. Ma un libero arbitrio, come possiamo definirlo? Perché qua c'è uno scontro poi anche di pensiero, perché è un bene o un male che ci sia stata questa trasformazione? Perché da quella trasformazione vediamo nel film che uno degli ominidi prende un osso di una carcassa di un animale morto, inizia a capire cos'è quell'osso, a manipolarlo, e con quell'osso lo fa diventare anche poi un'arma. Molti ci vedono anche poi con quando l'ominide poi usa quell'arma nei confronti di chi l'aveva oppresso prima nel contendersi quella pozza d'acqua, si incontrano di nuovo e con quell'osso, sapendo cos'è, usandolo come arma, lo uccide. Molti, ripeto, alcuni, non molti, alcuni ci vedono una trasposizione di Caino e Abele. Il fatto di avere un passaggio rispetto al quale la violenza fa sì che possa far aprire una nuova evoluzione.
Guarda, io ti riporto anche questo concetto del suono un pochettino ai tempi nostri, nel senso che qualcuno ha demonizzato internet alla stessa modalità di quel suono che genera violenza, con addirittura l'accoppiamento al suono del modulo 56K per connettersi ad internet. Questa è comunque una modalità totalmente moderna, cioè un nuovo via, come lo start, come il lancio come la pistola starter per quanto riguarda le corse nell'atletica, per correre a chi è più violento, chi più vince. Quindi una sorta di suono che va a modificare la molecola basilare dell'uomo che viveva come un essere qualunque, nutrendosi di qualsiasi cosa, che sente poi questa necessità di prevalere sull'altro. Quindi anche un'analisi prettamente moderna anche del suono, che ci dà il via a nuovi ambienti da poter colonizzare nel segno della violenza. In realtà, secondo me, Kubrick lo vede come vibrazione primordiale, cioè quella vibrazione che dà la possibilità anche allo spermatozoo di potersi muovere e anche di dare vita e anche di agevolare in qualche maniera anche l'evoluzione dell'essere umano, sempre all'insegna di quel libero arbitrio. Un libero arbitrio che viene sempre in qualche maniera cesellato dal suono all'interno delle atmosfere kubrickiane e quindi riportato anche al concetto, ok, tu puoi scegliere finché puoi ascoltare il suono che guida la tua vibrazione. Nel momento in cui tu non ascolti più la vibrazione del giusto e perfetto e arriva il silenzio, lì è la violenza, lì è la totale incapacità di poter scegliere, lì hai già scelto e non puoi più tornare indietro. Semplicemente questo.
Ma il messaggio di Kubrick, secondo te, è in base a questi passaggi, sia di suono e sia di immagini forti, rispetto ai quali poi la violenza si vede fin da subito rispetto alla trasformazione, toccando il monolito che ha avuto il primato, perché anche qua c'è un passaggio che alcuni hanno notato, me compreso, del fatto che gli ominidi prima erano vegetariani. Nel momento in cui c'è l'uccisione con l'osso da parte del primato verso un suo simile, si vede che poi diventano carnivori, diventano.
Ma ecco. Questo sì, però è stato lo stesso Kubrick in un'intervista che lui odiava le interviste, per questo mandava assistenti tutti quanti tempo a rilasciare interviste. Lui diceva, io tutto quello che devo dire lo dico attraverso il mio cinema, poi sono fatti vostri, nel senso, non ho bisogno di esprimermi in altra maniera, anche perché nel momento in cui io dovessi spiegare il mio cinema o voi doveste provare a spiegare il mio cinema, abbiamo un problema, perché evidentemente non vi ho comunicato abbastanza. L'invito che faccio io è sempre di vedere i film di Kubrick a tutto volume, perché sono film che si vedono ma anche film che si ascoltano. Non è una casualità che lui dia quei famosi vuoti di immagine, quel silenzio sonoro che comunque immette spesso e volentieri, perché in quel silenzio sonoro ti dà la possibilità di ascoltare te stesso. È assolutamente introspettivo, è meravigliosamente psicanalitico, dà all'umanità la possibilità di ritrovarsi anche non solo nei silenzi ma anche nei rumori. Infatti in 2001 è stato il primo film in assoluto ad aver dato la possibilità anche ai rumori dell'essere umano, e quindi allo scorrere del sangue, al battere del cuore, addirittura è riuscito a dare un suono al pensiero. Infatti il primo suono del monolite è il pensiero assoluto e quindi la scintilla che dà all'uomo la possibilità di scegliere, cosa che prima non veniva data. Dal suono in poi è l'uomo che si sgancia dall'animale e che prende le sue scelte e che per quel motivo diventa anche carnivoro.
E diventa anche violento. Ecco perché c'è un passaggio dal punto di vista di ragionamento e di pensiero che uno che vede da questa interpretazione, che è un'interpretazione logica, il fatto di dire, ma allora la violenza rientra in un percorso naturale evolutivo, cioè la violenza ci deve stare, cioè il buio ci deve stare in mezzo alla luce e la luce deve sovrastare il buio in un momento ben preciso, che è il finale poi di 2001, Odissea nello spazio.
Ma tu stai già andando un sacco avanti.
Perciò si è partiti con una situazione, diciamo, buia, per arrivare alla fine in una situazione luminosa. E poi verso la fine, appunto, vi do anche un qualcosa che, vi dico anche un qualcosa che non è stato mai detto, o almeno che io sappia, non l'ho mai sentito e che ci ho riflettuto per un po' di tempo, perché nulla è dato al caso in registi come Kubrick e nell'arte comunque in generale, mai nulla è dato al caso, c'è sempre un suo perché.
Partendo dal presupposto, allora guarda, per chi non ha mai visto il film, ma anche per chi l'avesse visto, partiamo da una pura statistica percentuale. Su 140 minuti di film, 42 minuti sono parlati. Un evento più unico che raro, ribadisco, dall'epoca dei film di Buster Keaton, comunque, che non erano parlati, avevano esclusivamente i sottotitoli e un accompagnamento di pianola. Ragazzi, in realtà anche la recitazione degli attori è anche discretamente annoiata. Ma questo perché? Perché riporta comunque quel concetto ancestrale dell'uomo che non parla, che non ha niente da dire, che comunque deve riscoprire se stesso, che deve ritornare a una parte più introspettiva. E in questo la visione e la presenza comunque di una macchina, quale appunto al 9000, è un discreto punto di partenza, nel senso che Hal parla tanto di più rispetto agli esseri umani. Non so se questa poi sia una proiezione di la macchina ha da dirci più di quanto l'uomo non abbia ancora da dire, e questa è un'altra cosa su cui Kubrick non ci ha mai fatto un'illustrazione precisa e concreta, oppure l'altra è che prendiamo questo film come un momento anche di ragionamento su quello che l'uomo può fare, quindi parlare tanto di meno, cosa che attualmente non fa nei social network, anzi spuntano costantemente social network dove le persone parlano e dicono cose e guarda caso la dicono sempre in maniera molto violenta, non si capisce il perché e il per come.
Sì, poi c'è da dire che dicano cose, ok, dicono cose, che dicano cose poi interessanti, poi è da vedere, l'importante tu dici, l'importante è dire, mettersi nel mucchio e dire, poi se si dicono anche delle merite stronzate è tutto permesso ormai nei social, no?
Ha anticipato i tempi tantissimo da questo punto di vista, cioè ci ha fatto capire che probabilmente, fosse pure dalle intelligenze artificiali, abbiamo tanto di più da imparare, perché forse loro sono all'alba di un nuovo suono ancestrale, dove l'intelligenza artificiale probabilmente con una spinta in più può non arrivare a quel tipo di violenza che invece era stata abbondantemente annunciata anche all'interno di altri classici della fantascienza, ma che possa insegnarci qualcosa. Ed è questo per cui i silenzi umani sono tantissimi all'interno di 2001, ma la narrativa della macchina è tanto più eloquente.
Sì, coinvolge molto questa situazione che rimarchi tu di questi vuoti, di questi pochi dialoghi, ma il dialogo poi avviene con un'intelligenza artificiale che comunque l'intelligenza artificiale cerca di prevalere, attenzione, cerca di prevalere il suo creatore. Anche qua, se vogliamo metterla dal punto di vista di un ragionamento filosofico, è la macchina,
non è rispetto alla quale... È teologico. Ricordiamo, nella maggior parte delle religioni, in principio fu la parola. E dove non è la parola, il verbo... è comunque il suono, è il respiro, comunque nel mito di Gilgamesh, che anche lì dà, è la parola che al golem dà vita, è comunque la parola che in qualche maniera è il suono e la vibrazione in sé per sé, perché forse molti non lo sanno e mi permetto di fare questa piccola postilla, la parola in sé per sé è vibrazione, la vibrazione è vita, la vibrazione dello stesso spermatozoo è vita all'interno di un ovulo, cioè lo spermatozoo che non vibra non ci arriva all'ovulo e non crea una stramazza, scusa il termine, però è così, e al tempo stesso il silenzio assoluto è morte. Il silenzio della violenza in Kubrick è morte. E infatti, occhio, perché Kubrick fa una cosa che non è da ignoranti. Cioè, in alcune scene in cui vengono fatti partire i reattori comunque della navicella spaziale, della stazione aerospaziale, si sentono dei rumori dai reattori che vengono dallo spazio. Questa cosa tecnicamente non è possibile, ma è secondo me la firma di Kubrick che ti dice: guarda, dal resto dell'universo possono venire tutte le risposte, le vibrazioni e il verbo che ti pare, anche se scientificamente è impossibile, perché lo spazio è vuoto pneumatico. il vuoto pneumatico non permette la vibrazione annulla il suono, ma in quel caso ci dà un assist e ci dice: ascolta, dal resto dell'universo sta per arrivare qualcosa e tu puoi sentirlo, ti dico che puoi sentirlo, e tutto quello che senti all'interno del tuo personale microcosmo è limitato a silenzio, violenza e morte.
Ha racchiuso in sé questo pensiero Kubrick, che lo riporta bene in tutte le sequenze che man mano si avvicendano, anche perché la morte dentro il film è considerata parecchio all'interno del contesto delle varie sequenze che man mano ci portano, attenzione, alla fine, ma alla fine, pur essendoci è presa in considerazione la morte, poi c'è la rinascita. C'è dei punti molto molto importanti nel film, però facciamo un passo indietro con Al 9000. Allora, sapete bene che poi questo lo sanno i più tanti, nel senso che Al non è nient'altro che sono le lettere precedenti IBM. Ogni lettera precedente, la I, H, la B, A e la L, M, e sono praticamente un IBM allo stadio futuro che riesce a produrre intelligenza artificiale. E rispetto a questo, Al 9000 di per sé, perché molti dicono è impazzito, no, rispetto al fatto che sta tentando di uccidere tutti i componenti della missione. In realtà lui e l'intelligenza artificiale è stata programmata per avere un obiettivo. Nel momento in cui si accorge che gli stessi umani vanno contro quell'obiettivo nel quale il creatore stesso umano l'aveva programmato per fare, è diventato prioritario l'obiettivo e non più la salvaguardia degli umani. Forse questo è un monito per il nostro prossimo futuro. Anche qua io rifletterei molto, in maniera molto, molto ponderata, in maniera etica, sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale che ci troveremo ad affrontare in un prossimo futuro, perché veramente ci sono situazioni rispetto alle quali dobbiamo avere un controllo, rispetto al quale se ci scappa di mano qualcosa, e forse qualcosa è già scappato di mano dal punto di vista, insomma, di vari passaggi eventualmente storici, nei contesti storici, e per adesso, insomma, ci è andata sempre, sempre bene, ma con l'intelligenza artificiale facciamo un gradino superiore dove bisogna stare molto attenti a non perdere il controllo. E questo lo fa capire bene Kubrick nel momento in cui Bowman, l'astronauta, chiamiamolo superstite di tutti quanti della missione, riesce ad avvicinarsi ad Al, proprio dentro il suo cervello, diciamo così, e pian piano, lentamente, a spegnerlo, e se vi ricordate, Al inizia a cantare una filastrocca, giro giro tondo, no? Rispetto alla quale man mano va a affievolire il suo suono.
Che poi verrà utilizzata spesso e volentieri in qualsiasi tipo di film dell'orrore. Attenzione, perché lì diventa una grande lezione anche per tutto il resto del cinema, che deve mettere veramente paura in qualche maniera, e quella è stata l'origine. Ti rubo un attimo la parola per un piccolo gossip simpatico, cioè, ovvero il nome di Al in realtà doveva essere IBM, però comunque con tutto quello che il cifrario, allora, applicando una cosa che viene chiamata cifrario di Cesare, con uno spostamento in avanti di una sola lettera dell'alfabeto, da IBM si arrivava appunto da Al. Chiaramente IBM non prese benissimo questa cosa e addirittura mandò una sorta di diffida a Clark e Kubrick che stavano scrivendo questa cosa, loro vennero a sapere, insomma, se si viene a sapere noi produciamo computer, ma scusate, cioè il computer psicotico deve avere il nostro nome, ma voi siete pazzi, furiosi, ma non vi azzardate neanche per l'anticamera del cervello. Fatto sta che comunque la visione di Clark era proprio quella, ovvero che da quella macchina sarebbe partito in qualche maniera un impulso che avrebbe portato anche in qualche modo all'autodistruzione tutti gli esseri viventi intorno a sé, che poi ribadisco è un po' quello che sta accadendo anche nel mondo dei social network, e ti riporto ancora questa cosa perché è assolutamente incredibilmente attuale questa cosa, basta aprire una pagina di Facebook qualsiasi al giorno d'oggi,
Sì. La questione dell'intelligenza artificiale, adesso mentre parlavi stavo ragionando anche su un qualcosa che non ci avevo mai pensato, nel senso, ma lì anche Hal non è che avesse in qualche modo raggiunto quasi un livello di essere senziente dove comunque lui poi invidiava l'essere umano, no? E invidiandolo nasceva questo astio, nel senso che lui voleva proprio sostituirsi all'essere umano.
Clark va ad anticipare comunque anche un po' quello che sarà il concetto di Dick in Anche gli androidi sognano pecore elettriche, perché secondo me un pochettino anche un mezzo furto va a farlo, perché Dick comunque parla di questa cosa dei replicanti che possono avere delle emozioni o meno. L'emozione nasce dal momento in cui il suono va a generare la vita, il suono inteso come vibrazione. Nulla toglie, anche se Clark all'interno del libro e Kubrick all'interno del film, ricordiamolo che anche 2001 è stato scritto a quattro mani, per cui c'era tanto Clark quanto Kubrick, e questa cosa è importante anche da dire, ed è uno dei motivi per cui Kubrick non ha potuto snaturare il romanzo più di tanto. Ma al tempo stesso io mi sono sempre domandata, anche semplicemente leggendo il libro, se Hal non fosse stato anche in qualche maniera dirottato dalla sua perfetta concezione di base, giusto e perfetto, anche se vengono attribuite delle modifiche fatte direttamente poi dai centri a terra e quindi dall'umano, gli vengono attribuite colpe che in realtà sono colpe umane che partono dalla base terrestre e quindi anche dai centri direttivi americani, ma in realtà secondo me anche Hal prende un po' di quel flusso di follia e di libero arbitrio tipicamente indotti dal suono del monolite. Il monolite, con la sua vibrazione, va a rendere umano ciò che umano non è. Va a rendere umano l'animale, va a rendere umano la macchina. Il flusso della vita ti porta in maniera assolutamente inequivocabile a dover fare delle scelte. Tu fai la prima scelta, che è quella della sopravvivenza, e quindi il suono ti porta a scegliere la sopravvivenza, e nel campo tanto dell'uomo quanto della macchina, perché la macchina non venga spenta, l'uomo deve essere distrutto.
Questo poi vediamo nell'evolversi del film, questa sequenza rispetto alla quale poi Bowman si ritrova proiettato in un'altra dimensione, praticamente una dimensione che recentemente è venuta fuori come interpretazione di Kubrick, rilasciata in un'intervista tanti anni fa, dove praticamente essendo appunto proiettato in un'altra dimensione, questa dimensione creata da ipotetici extraterrestri, non voglio chiamarli extraterrestri, da questa ipotetica
volontà superiore,
divinità cosmica, chiamiamola, di questa divinità cosmica, è meglio chiamarla divinità cosmica, che racchiude il tutto, dove il monolite diventa uno strumento di questa divinità cosmica, che agisce e rende appunto la vibrazione, il sonoro, la vibrazione, il cambiamento dato dalla vibrazione, e fa proiettare Bowman in un'altra dimensione. Ecco, Kubrick gli dava questa interpretazione, dicendo anche, come dicevi tu poi di Kubrick all'inizio, dicendo io dico questo, però tanto so che gli spettatori non riusciranno a comprendere quello che comunque volevo dire io. Perciò lascio liberi gli spettatori di pensare
a parlare a vuoto, perché Kubrick ha detto oggettivamente, adesso senza nulla togliere a chi ci sta seguendo, e io chiedo veramente perdono per questa cosa, e Kubrick non sono io, Kubrick ha detto testualmente: non mi piace parlare di 2001 perché gran parte si tratta di un'esperienza non verbale, il tentativo di rivolgersi al subconsciente e al sentito piuttosto che all'intelletto. Sul discorso della divinità che hai fatto tu prima, tra l'altro, non è un caso che il monolite sia nero, che il monolite comunque vada ad esprimere anche un suono incomprensibile, perché è un suono che si avvicina molto all'ultrasuono, qualcosa a metà fra l'animale e l'umano, di percepibile. È un suono veramente bizzarro e sta a stimolare l'immaginazione. Qualsiasi suono che noi non riusciamo a comprendere, quanto l'orecchio è una macchina perfetta, contrariamente al cervello e alla vista, all'udito e all'olfatto, l'orecchio, la percezione del suono, è quello che ha permesso all'uomo di sopravvivere sempre, e anche all'animale. La percezione del suono dà l'80% in più di possibilità di sopravvivenza all'essere vivente che sulla faccia della terra rispetto ad altri. Occhio, perché questa è una cosa importante. La percezione di quel suono dà all'uomo la possibilità di scegliere, dà la possibilità di percepire il pericolo, dà la possibilità all'uomo di riconoscere la propria madre, il proprio genitore, la propria origine. Per cui la presenza del suono stimola l'immaginazione e la capacità di ragionamento, e questo stimolo probabilmente ci vuole portare ad una sorta di rinascita. E qui io credo che tu abbia qualcosa anche da poterci dire di assolutamente importante sulla rinascita, anche sulla chiusura di 2001. Attenzione spoiler, ma sono fatti vostri a questo punto, o chiudete adesso o non chiudete mai più se non l'avete visto.
Arrivo però dicendo quello che ho detto prima all'inizio, che forse non l'ha mai detto nessuno, non l'ha mai ragionato nessuno, che io sappia non l'ho mai sentito. Attenzione che anche nei nomi dei personaggi c'è un suo perché. Non a caso Kubrick, l'astronauta, l'ha chiamato Bowman. Bowman sono due frasi unite, l'uomo arco.
Che l'uomo che si tende...
L'uomo arco, perciò anche Bowman, identificato nella simbologia dell'arco, è uno strumento della divinità, perché nell'ambito del significato simbolico dell'arco, in riferimento a tutta una serie di scritti mitologici, teologici e altro, si identifica l'arco come lo strumento per eccellenza della divinità. Perciò Bowman all'interno, e questo lo si capisce alla fine, proprio perché proiettato in questa nuova dimensione dove si trova in questa stanza, dove la divinità lo vuole vedere nella sua vecchiaia, infatti si vede che invecchia Bowman dentro questa stanza, con la presenza perenne del monolito anche nella stanza, che lo guarda, tra virgolette, gli emana ancora frequenze, anche se non si nota, ma non si sente, ma sicuramente il monolito ormai è identificato anche come frequenza sonora, dopodiché praticamente compare e Bowman si trasforma in un feto umano. In un feto umano dove praticamente alcuni gli danno l'interpretazione che viene rimandato sulla Terra come emanazione della divinità per creare altra evoluzione, per creare crescita a tutta l'umanità, una sorta di messia, diciamo così.
Non è un caso che una delle scelte di Kubrick sia stato Ligeti o Ligeti, non ho mai capito come si pronunciasse, che all'interno delle sue composizioni viene utilizzato nelle Metamorfosi notturne. cioè proprio un passaggio, direi kafkiano anche, ma non solo un passaggio di testimone da una, evidentemente da un periodo all'altro della storia dell'uomo, ma anche un'evoluzione stessa dell'uomo. È un po' un Gregor Samsa che da uomo diventa animale, da adulto diventa feto e da feto diventa una nuova generazione che avanza con tutte le potenzialità che magari sono state bruciate dalla prima in tutti quei silenzi di violenza che vengono esternati da Kubrick all'interno del film, con una possibilità di parola, di esternazione del suono nuova da proiettare poi in un futuro ancora tutto quanto da scrivere.
E questa è la rinascita, praticamente, come dicevo prima, all'inizio si parte col buio, nel senso con l'emanazione proprio di questo sviluppo evolutivo dato da una trasformazione, ma che ha dato poi violenza e morte, a poi una rinascita che dà la luce e nuova vita nel cosmo.
Il nuovo suono, ricordiamolo che il suono è vita e c'è tutta una possibilità anche di evoluzione dell'uomo attraverso un suono armonico e non quindi di un suono, ma di un'evoluzione di un suono armonico che poi è suono anche dovuto anche alla perfezione, all'armonia delle sfere cosiddetta, anche sì. Ripreso poi da Hermann Hesse all'interno del gioco delle perle di vetro, però che dà la possibilità di un'evoluzione non all'insegna della cacofonia o del silenzio, del buio, della morte o della violenza, ma di una evoluzione del suono in sinfonia, quella che deve essere la sinfonia del giusto e il perfetto, il Kalos Kai Agathos di natura ellenica, che poi ha guidato tutti i più grandi leader della storia di tutti i poemi epici e che dovrebbe essere di ispirazione per l'umanità intera.
Per il finale, come dicevo prima, tanti pensano che il feto, no? nella trasposizione di rinascita di Bowman, sta andando sulla Terra. In realtà, secondo me, non sta andando sulla Terra, perché in 2010, l'anno del contatto, forse lo capiamo. Non sta andando sulla Terra, ma sta andando verso un pianeta, un satellite di Giove. Perché Giove? Giove, anche qua, attenzione, mi dispiace.
Adesso che gli dice Elon Musk che su Giove non è su Marte, dannazione, ma non ne prende mai una quel povero ragazzo, è incredibile.
Però anche lì ha un suo perché anche scientifico, se vogliamo così, perché su Giove. Perché Giove è una stella mancata, no? A Giove ha talmente grande la sua massa, ma non ha una massa talmente così grande da poter innescare la reazione per farlo diventare una stella. Si vede in 2010, l'anno del contatto, bene, rispetto al quale il monolito proprio anche lì, identificandolo come vibrazione, come un meccanismo, come uno strumento divino, fa innescare quella reazione nucleare dentro Giove per far sì che diventi un sole. Ed Europa, il satellite di Giove, diventa a quel punto un pianeta abitabile dove c'è il seme della vita che sta per nascere. Ed è la continuità veramente
queste cose.
Io ho detto prima, non guardate, chi ci vede non guarda assolutamente questo video perché ci sono degli spoiler, ma siamo qua e abbiamo fatto apposta questo video, questa diretta, che poi voglio ricordare diventerà un video che tutti potranno vedere sul nostro canale YouTube della Sentinel, dove vi invito ad iscrivervi perché così sarete automaticamente aggiornati sui prossimi video che verranno inseriti. sicuramente il tempo è stato limitato, però in questo arco di tempo abbiamo fatto del nostro meglio per cercare non solo di intrattenere le persone che poi ci vedono e ci vedranno, ma nello stesso tempo, casomai, di dare un contributo di ragionamento ampliando quello che è la visione di un film che è sempre bene guardarli attentamente, perché soprattutto quando ci sono registi come Kubrick non ci sono solo delle immagini in movimento, ma ci sono suoni, ci sono immagini, ci sono scene,
elementi letterari come quello al superuomo tipicamente nicciano dalle tre metamorfosi. Già che ci siete, se siete incuriositi potete anche darvi un'occhiata a questo genere di cosa. Il superuomo diventa bambino in qualche maniera, è rinato privo chiaramente del proprio passato, diventa creatore a sua volta e quindi ha la possibilità di riscrivere non il passato, ma sicuramente il presente e il futuro. Questo vuole essere anche il mio invito a tutti coloro che credono che tutto sia perduto, e il mio invito a tutti coloro che pensano che la musica non possa essere ripartita nuovamente, che la partitura non possa essere riscritta. Quotidianamente noi abbiamo la possibilità di riscrivere la partitura e di dare vita ad un nuovo universo nel nostro microcosmo. Per cui il mio invito è: partiamo anche dalla comunicazione online, perché mi sembra una cosa fondamentale. So che vi sembra una stupidaggine, però la prima nota della nuova sinfonia da scrivere parte assolutamente da qui. Da 2001, Odissea nello spazio, del messaggio di Kubrick.
E io aggiungo a queste belle parole già dette da Marileda, dicendo che ognuno di noi suona il suo strumento musicale, che cerchi di suonarlo al meglio per stare dentro un'orchestra, che nell'insieme dell'orchestra uscirà una sinfonia stupenda, valida per tutto il cosmo. Perciò stiamo nelle mani, insomma, ognuno dell'altro. L'importante è che si suoni bene il proprio strumento, che sia in vibrazione l'uno con l'altro.
Il mio brindisi va all'oltre uomo. Che ci sia un po' di oltre uomo e di oltre donna in ognuno di noi.
Perciò, detto questo, saluto a tutti, saluto Marileda, grazie per aver
partecipato. Un'informazione, perché faccio anche giornali radio, per cui corro ad informare l'Italia. Speriamo per suonare notizie sempre migliori.
Va bene, grazie Marileda di nuovo, ciao a tutti.